Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea. E se non ascolterà neanche l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualcosa, qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù rispose, non vi dico fino a sette, ma fino a 70 volte 7. A proposito, il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava, «Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari e afferratolo lo soffocava e diceva «Paga quel che devi». Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo «Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito». Ma egli non volle esaudirlo. Andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati ed andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi, se non condonerete di cuore il vostro fratello. Comunità di fratelli. Il brano che abbiamo ascoltato inizia con «Se tuo fratello ha peccato contro di te» e termina con «Se ognuno di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello». Dunque, la fraternità, il peccato, la correzione e il perdono costituiscono i temi più significativi di questa seconda parte del discorso ecclesiale. Come vedete, è un materiale enorme. Soltanto la prima parola, fraternità o fratelli, esigerebbe una trattazione a sé nel contesto più ampio delle relazioni alla maniera di Gesù Cristo, delle relazioni di tipo cristiano. E soprattutto una particolare attenzione andrebbe posta al linguaggio delle relazioni, perché oggi c'è molta confusione, specie tra i giovani, sui diversi linguaggi che definiscono le diverse relazioni, le quali appunto ne possiedono uno proprio. I linguaggi si confondono, si mescolano. Non si riesce a capire che differenza c'è tra un amico, un'amica e un amante. Ma no, ma noi siamo solo amici. Ma non è che... Ma sì, ma insomma, non sono cose che si fanno, ma... Ecco, avete già intuito, no? La delicatezza del discorso. Bisognerebbe poterne parlare in modo diffuso, non ad un pubblico come il vostro, perché sapete benissimo la differenza, ma soprattutto ad un pubblico di giovani, di adolescenti, coloro che si avviano, essendo molto giovani, proprio nell'avventura dell'amicizia che può diventare qualcosa di più importante. Ai tempi di Gesù i rabbini chiamavano fratelli i loro discepoli, e anche il Signore talvolta chiama i dodici fratelli, intendendo il suo gruppo, il gruppo degli apostoli, la prefigurazione del nuovo Israele. Ma questo nuovo Israele, pensato da Gesù, ha i confini molto più vasti del popolo ebraico. Nella tradizione veterotestamentaria e successivamente giudaica, il termine fratello indicava più genericamente l'appartenenza ad una comunità, o, in modo più generale, l'appartenenza ad una medesima confessione religiosa. E a prima vista sembra che anche nel bagaglio di conoscenze, nella mentalità di Matteo, fratello sia colui che appartiene alla Chiesa. Se invece noi andiamo a leggere il capitolo 25 del Vangelo, là dove appunto si racconta la grande parabola del giudizio universale, avevo fame, avevo sete, ero nudo, prigioniero, straniero, non possiamo che concludere che, secondo il Vangelo, i fratelli da accogliere, da sovvenire, da correggere, da perdonare, sono tutti gli uomini bisognosi, senza distinzione. Perché anche se il peccatore magari non lo sa, il peccatore ha bisogno di essere perdonato. Anche se non è convinto assolutamente di essere nell'errore, il peccatore è un povero da perdonare. E già queste parole ci mettono abbastanza sul chi va là. Perché sorge spontaneo il sì, ma. Andiamo avanti. La prima parte del discorso ci rivela una comunità, forse quella di Matteo, già profondamente divisa da rivalità, da scandali, da peccati, fin dall'inizio. Come ci si deve comportare? L'atteggiamento fondamentale è, lo sappiamo, il perdono senza limiti, non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che vuol dire sempre. Perché soltanto perdonandoci così, cioè sempre, noi diventiamo perfetti come è perfetto il Padre nostro. Questo ce l'ho già ricordato Fra Enrico commentando le beatitudini. La parabola con la quale si conclude la seconda parte e il capitolo 18, la parabola del servo ingrato, ci insegna che il perdono di Dio è una condizione ed è un modello per esercitare il perdono tra di noi. In altre parole, noi dobbiamo perdonare perché è inconcepibile tenere il perdono ricevuto da Dio per sé e non donarlo agli altri. Noi dobbiamo perdonare perché è inconcepibile, lo ripeto, tenere per sé un dono così grande ricevuto gratuitamente dal buon Dio. Il perdono è il dono più grande che noi possiamo ricevere da Dio. Più di una guarigione? Sembra di sì. Se voi ricordate la parabola, non la parabola, la vicenda dell'incontro di Gesù con quel poveretto paralitico che non poteva essere portato davanti a Gesù per la folla, allora hanno aperto il tetto, gliel'hanno calato davanti. Ecco, la prima cosa che fa Gesù è: ti sono perdonati i tuoi peccati. Evidentemente è più importante la riconciliazione con Dio che una qualsiasi, anche profonda, guarigione fisica. Il segreto del perdono cristiano è ancora e sempre la gratuità del dono di Dio. Il versetto finale della parabola considera l'amore fraterno come condizione per ottenere il perdono di Dio, nel senso che la misericordia di Dio risulterà inefficace se noi non perdoniamo. Dunque, l'amore di Dio dovrebbe disporre il nostro cuore a perdonare a nostra volta. E questo principio ricorre spesso nei Vangeli. Credo di poter affermare senza ombra di dubbio che il perdono è il cuore dell'amore cristiano. Ma c'è una prospettiva ancora più vasta, ancora più profonda: il perdono fra fratelli. è il frutto del perdono di Dio. Cioè, ne è per così dire la risposta. Noi perdoniamo ai fratelli come risposta al perdono che Dio ci ha donato. La misericordia di Dio non soltanto ci toglie qualche cosa, peccati. La misericordia di Dio ci dona qualcosa di estremamente più grande. Non toglie soltanto qualcosa, ma ci dà qualche cosa di molto più grande di ciò che ci ha tolto dei peccati. È la grazia santificante, è la forza di resistere alle tentazioni, è la disposizione al perdono ed infine la gioia per avere perdonato. Questo va ripetuto perché c'è molta gente in Micronesia, non qui, convinta che la confessione sacramentale, il confessionale, sia la discarica pubblica dei peccati. Per cui io vado lì, mi scarico e poi torno a casa tranquillo. Oh, adesso non c'ho più questo peso sulla coscienza. Questa è la prima parte, anzi forse non è neanche la prima parte, anzi senza forse, perché se voi leggete il rituale della confessione, vedrete che la prima cosa da confessare è la fede. C'è la confessio fidei, ma prima ancora c'è la confessio laudis, la confessione della lode. E poi c'è la confessio vitae, che è la confessione delle mancanze. Quindi prima bisogna confessare la lode, cioè che cosa mi è accaduto in questo periodo dall'ultima confessione che mi ha dato gioia. Poi c'è la confessio fidei, perché io devo confessare la mia fede, perché è la mia fede che mi aiuta a distinguere il bene dal male che ho commesso. È l'unità di misura. E poi in base all'unità di misura, cioè la fede, ecco che io riesco a vedere chiaro sulla mia vita e rintracciare anche le mie colpe. Venendo ora alla parabola, stupisce e stride assai il contrasto fra i due quadri, cioè il Signore che perdona al debitore, il quale gli doveva una somma talmente alta che non sarebbe mai stato in grado di renderla, mai. Hanno fatto il conto, sono miliardi e miliardi, cioè non è possibile restituire un debito così. Notate che il Signore avrebbe potuto dare una dilazione. Va bene, non ce li hai adesso, 6 mesi. Uno chiede una dilazione, il debitore chiede la dilazione. Oppure poteva addirittura ridurre la somma dovuta. Vabbè, invece di darmene 100 me ne dai 80. Invece no, gliela toglie proprio il debito, non c'è più, il debito non esiste più. Il racconto ha un fine, il fine è sottolineare quanto il servo malvagio sia meritevole di condanna, non tanto e non solo perché non ha di che restituire, ma per il comportamento suo nei confronti dell'altro. È una colpa ancora più grave che non avere il debito da restituire, non avere i soldi per sciogliere il debito. Capite la differenza? È per quel comportamento lì che il Signore fa mettere in carcere il debitore malvagio. Perdono senza limiti, dicevo sopra, ma c'è anche scritto, se poi non vuole ascoltare nemmeno la correzione della comunità, sia per te come un pagano e un pubblicano. Allora, che cos'è? Una contraddizione? In realtà non è una contraddizione. Certamente la sentenza è dura, sia per te come un pagano, un pubblicano, bisogna prendere le distanze, vuol dire, no? È molto dura, ma non contraddice il primato dell'amore che perdona. E adesso proviamo a spiegarci. La correzione, con tutti i provvedimenti che ne conseguono, è sempre in vista del perdono. Di più. La correzione è già essa stessa uno sforzo di ricerca della persona smarrita. Ricordate la parabola del pastore che va in cerca della pecora smarrita? Ecco, adesso provate ad abbandonare il film, no, il pastore che esce, cammina, giorno e notte, le intemperie, piove, neve, fulmine, sette, arriva, eccola! Ecco, provate ad abbandonare questo. In sostanza, come si manifesta nella realtà questa ricerca del pastore? della pecora perduta. Questa ricerca, questo sforzo di ricerca dello smarrito, si manifesta così. La correzione, con i provvedimenti che ne conseguono, è un preludio di accoglienza e di perdono. Accoglienza e perdono che, notate bene, in questo caso vengono rifiutati dal fratello, colpevole di non aver ascoltato colui che lo ha ripreso e successivamente colui che lo ha ripreso con due testimoni ed infine l'assemblea. Il fratello rifiuta in questo comportamento il perdono. Naturalmente si dà per scontato che l'accusa che muove il primo fratello è verificata e riconosciuta come giusta, l'accusa, e da parte dei due testimoni e da parte dell'assemblea. È tutto chiaro? L'amore di misericordia precede sempre. La correzione nasce da questo amore che previene. Si corregge chi si ama proprio perché lo si ama. Se così non fosse, noi non avremmo alcun diritto, alcun titolo per esercitare la correzione, se non fosse per amore. Cristo ci ama così come siamo e in quanto ci ama ci corregge. Di queste affermazioni, Dio corregge chi ama, è pieno tanto l'Antico Testamento come il Nuovo. Se ne parla nel Deuteronomio al capitolo 8, se ne parla nel Libro dei Proverbi al capitolo 3, se ne parla nella lettera agli Ebrei al capitolo 2. Dio corregge chi ama. E lo stesso dicasi per l'amore che anima la comunità cristiana. Oh, sia ben chiaro, la comunità quando perdona non significa che non prenda le distanze dal peccato, ma sì, facciamo finta, dai, perdoniamo. No, non confondiamo il perdono con l'indulgenza. La comunità deve prendere le distanze dal peccato. Perché? Ma perché il peccato ferisce la comunità, tanto all'interno che all'esterno. All'interno il peccato di uno ferisce la comunità perché costituisce un motivo di scandalo per i piccoli, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, perché indebolisce ogni mancanza personale, sia grave che lieve, indebolisce il tessuto comunitario e dunque impedisce, e questo è il danno esterno, impedisce alla comunità di essere perfettamente luce e sale della terra per coloro che stanno fuori. A queste condizioni la reazione al peccato, cioè la presa di distanze dal peccato, ho detto dal peccato, costituisce già l'inizio del perdono. Così ha fatto Gesù e così deve fare la comunità. Dunque due sono gli atteggiamenti che la comunità deve assumere. Il primo, il peccato viene denunciato ed è la condanna. Il secondo è il perdono. Il peccatore viene riaccolto. Anche in questa prospettiva di denuncia e di correzione, notate bene che può giungere persino alla scomunica. Sapete che cos'è la scomunica, vero? Il fine ultimo è sempre quello di guidare il fratello a prendere coscienza del suo stato di separazione, affinché egli possa di conseguenza ravvedersi e ritornare. Non potrebbe essere diversamente per una chiesa, la nostra, che desidera imitare il buon pastore, il quale va in cerca della pecora perduta. Ma queste sono le dinamiche, questa è la strategia con cui si va alla ricerca per poter recuperare la pecora perduta, la persona del peccatore. Vi dicevo prima, non confondiamo il perdono con l'indulgenza. L'indulgenza non cancella la colpa, l'indulgenza cancella la pena. Il perdono invece cancella anche la colpa, sicché questa non esiste più. Si tratta di una questione assai delicata. È il tema molto caro a San Paolo, che ne tratta tanto nella lettera ai Romani che nella lettera ai Galati, la questione della giustificazione. Che cosa comporta, che cosa accade, no, quando Dio giustifica? Ecco, sappiate che questa questione teologica molto delicata della giustificazione è stata una, forse la più grave motivazione dottrinale che ha portato alla separazione tra la Chiesa di Roma e i protestanti. il tema della giustificazione, di cui San Paolo è il grande teologo, lettera ai Romani e lettera ai Galati. Tornando alla comunità, che prende le distanze da chi è ritenuto colpevole, ma rifiuta di convertirsi, come nel caso raccontato dal Vangelo, la strategia è quella di suscitare nel peccatore uno stato di disagio insostenibile. Proprio come accade al figlio della famosa parabola del padre misericordioso o figlio il prodigo, racconta Luca, il quale figlio, vinto dalla fame, si pente, abbandona la sua condotta dissoluta e decide di far ritorno a suo padre. Ecco, a volte potremmo dire che Dio approfitta di un nostro disagio grave, di uno stato di necessità grave, di una mancanza grave, per inserirsi a gamba tesa e convincerci a tornare sui nostri passi. Abbiamo sentito che la correzione, secondo il Vangelo, procede per gradi. È discreta e paziente. Prima a quattro occhi, poi con uno o due testimoni e poi davanti alla comunità. Questo iter descritto, prima l'incontro personale, poi con due testimoni e in terzo grado, potremmo dire, con la comunità, che era già seguito dalle comunità primitive degli Esseni, erano dei monaci ante litteram, che vivevano sulle rive del Mar Morto, emerge dalle pagine del Levitico e probabilmente Matteo si ispira a queste parole del Levitico, capitolo 19, versetto 17, «Non odierai nel cuore tuo fratello, riprendi con franchezza il tuo prossimo, così che tu non avrai la responsabilità di un peccato». La sentenza della comunità, legare o sciogliere, il potere delle chiavi, lo chiamiamo, questa sentenza è ratificata da Cristo. Ciò che legherete in terra resterà legato in cielo, ciò che scioglierete sulla terra resterà sciolto anche in cielo. Dunque non si tratta soltanto di una decisione umana o dei tetti in giù, potremmo dire. Questo lo si comprende dalla convinzione che è fondata sulla promessa di Gesù, Gesù risorto, che il Signore è sempre presente nella comunità, ogni volta che ci riuniamo nel suo nome. Sono parole solenni queste che abbiamo sentito di Gesù. Perché? Perché sono precedute da quella password, no? In verità vi dico ancora. Attenzione, vi ho detto la volta scorsa, quando c'è questa espressione in verità vi dico, significa che quelle parole che seguono le ha dette proprio così. La Costituzione del Concilio Vaticano II sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, al numero 7, recita così. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa ed in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, essendo egli stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il ministro dei sacerdoti, il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche, il pane e il vino. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza, è Cristo che battezza. È presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando la Chiesa legge la Sacra Scrittura. È presente, infine, quando la Chiesa prega e loda. Lui che ha promesso, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. Naturalmente, forse è superfluo ripeterlo, la presenza di Dio non si concreta soltanto in occasione della preghiera liturgica. Cristo è presente nella comunità che opera in nome di Lui, ad esempio, quando si raduna per esercitare la correzione fraterna. Io sto pensando al consiglio pastorale della nostra parrocchia e di tutte le parrocchie. Il consiglio pastorale è l'organo che rappresenta la comunità e come tale ha il compito di valutare la vita della comunità, di tastare il polso, come sta, qual è la salute della comunità. E dunque non soltanto nel bene, ma anche nel male. Nel nostro ordine, fin dalla sua fondazione, poco dopo il 1200, e la tradizione è stata archiviata circa 50 anni fa. C'era il capitolo delle colpe, dove a scadenza settimanale la comunità si radunava nella sala del capitolo e, a cominciare dal priore, a turno, ogni frate fino all'ultimo novizio si prostrava a terra in mezzo alla comunità, con la faccia a terra, e confessava le colpe che lui riteneva aver commesso, avere contro la vita comune, la vita fraterna. Ma il bello viene dopo, perché subito dopo ogni frate che stava nella comunità aveva il diritto di denunciare le colpe che secondo lui quel frate prostrato a terra aveva commesso. Il momento di correzione fraterna si concludeva, se era necessario, con una penitenza data dal priore e poi la benedizione. Non faceva problema a nessuno, era così, si sapeva. Una volta alla settimana, probabilmente il venerdì, si faceva il capitolo delle colpe. Ecco, questa usanza, che faceva parte delle osservanze regolari dell'ordine, è stata archiviata, possiamo dire, 50 anni fa. Adesso non si fa quasi più, se non per esempio in noviziato o magari qualche volta in studentato, in momenti forti come Quaresima, ma non è più, ecco, scandita come rituale. Io accuso il confratello di aver rotto il silenzio e la porta della cucina. Ecco, è molto più soft, no? Perché? Ma perché una buona psicoanalisi applicata alla vita religiosa insegna che è bene piuttosto che dire io ti accuso di aver commesso, è meglio dire ecco, ciò che tu hai commesso mi ha fatto soffrire. Capite la differenza? Io dico le stesse cose ma in ben altra maniera. Ecco, quindi col tempo, ecco, ci si affina nell'arte della relazione. All'epa facil, traduco, non è niente facile. L'espressione citata sopra, io sono in mezzo a loro, con cui Matteo chiude e cala il sipario, non soltanto sul discorso, ma anche sul suo Vangelo, ricorre al primo capitolo, al versetto 23 del Vangelo, dove, raccontando il sogno di Giuseppe, promesso sposo di Maria, ecco, l'Evangelista cita le parole di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Paradossalmente, o forse neanche troppo paradossalmente, le questioni legate alla comunità, individuata come interlocutore privilegiato di Dio, sono le più delicate ed incontrano la maggiore resistenza dei cristiani. Ho già detto la volta scorsa che la comunità, o sentir parlare di comunità, suscita degli attacchi di orticaria intrapsichica in certi cristiani. Non parlarmi di comunità, dai, non parlarmi di comunità. I problemi legati alla comunità sono i problemi più difficili da accettare e sui quali discutere. Perché? Ma perché l'appartenenza alla comunità, soprattutto in questi ultimi anni, non è più avvertita come un fattore decisivo per il bene della nostra fede, che viene colta e vissuta come un fatto assolutamente individuale. Ma neanche in famiglia, si prega insieme nella stragrande maggioranza delle famiglie di oggi, ciascuno per sé. Dunque la dimensione comunitaria del perdono, cioè perdono incondizionato, riabilitazione, reintegrazione e convivenza fraterna, lo ripeto, perdono incondizionato, riabilitazione, reintegrazione nel gruppo e convivenza fraterna, pone una domanda, anzi più di una. Come comunità, noi siamo pronti, siamo disponibili a riaccogliere colui che ha sbagliato con tutto il cuore, senza condizioni né riserve? È il grosso problema se siamo convinti che uno si possa convertire. O se quel fatto grave, io non parlo di noccioline, parlo di colpe gravi, se quel fatto grave l'ha marchiato per tutta la vita, per cui quasi nessuno è convinto che da quel fatto gravissimo quell'uomo, quella donna si possa convertire. uno ladro è e ladro rimane. Notate che è proprio per questa mentalità, è proprio questa mentalità che fa fatica a convincersi che sia possibile cambiare, proprio questa mentalità che costituisce un aggravio nella persona che ha mancato e quasi un incentivo a continuare nella sua condotta perversa. Tanto non mi crede nessuno, tanto non mi accoglierà più nessuno, tanto vale. La dinamica del perdono cui segue la riammissione nella comunità conosce almeno due modalità, e lo sappiamo. Quella personale con Dio, che si esercita nel sacramento della riconciliazione, ed in modo non così formale, ma non meno significativo, quella appunto dell'accoglienza e integrazione in seno alla comunità, la quale esercita in questo modo l'amore di Dio che perdona. Rimane infine una questioncina, per modo di dire questioncina, la questione sulla gravità intrinseca della colpa, cioè se essa configuri o meno fattispecie di peccato, da cui la necessità di celebrare il sacramento della penitenza con tutto ciò che ne consegue.